cronache. Dobbiamo ripartire dal capitolo 13. Non ritorno più a considerazioni di carattere introduttivo. Prima parte, fino al capitolo 9, da Adamo a Davide, percorsi che vengono ricostruiti facendo appello a genealogie, lunghi elenchi di nomi, ma ci siamo resi conto del fatto che in realtà l'autore di queste pagine, gli autori di queste pagine hanno uno scopo didattico, con una motivazione teologica da valorizzare. In realtà l'attenzione giunge fino a Davide, ma giunge fino a Davide in quanto c'è di mezzo Gerusalemme, e Gerusalemme la città di Davide, come viene poi comunemente denominata, ma la Gerusalemme ritrovata dopo l'esilio, il luogo nel quale si ritrovano coloro che, reduci dall'esilio, si raccolgono attorno al Tempio, che man mano viene ricostruito, certamente non è uguale al sontuoso Tempio salomonico, ma lì dove si svolge il culto e lì dove è attiva la presenza dei Leviti, ed è, come sappiamo dall'inizio, proprio questa attenzione particolare alla tribù di Levi, già l'abbiamo rilevato nei primi 9 capitoli, l'attenzione alla tribù di Levi, e in vista di quella che è la funzione loro riservata nel contesto della comunità che si viene ricomponendo dopo l'esilio a Gerusalemme e nella terra di Israele, che viene man mano riabitata in un contesto peraltro molto problematico, con tante incertezze, dopo l'esilio. Dunque, fatto sta che leggevamo già i primi capitoli della seconda parte del nostro primo libro, poi ci sarà il secondo, la composizione è unitaria, poi bisogna aggiungere anche i libri di Esdra e di Neemia. Dal capitolo 10 al capitolo 29, il regno di Davide, è stata eliminata la presenza di Saul, in base alla ricostruzione che non si preoccupa di rispettare i dati della storia, ma, come già ripetevo, è una ricostruzione degli eventi storici motivata da una finalità di carattere didattico, per dire, insegnare, proclamare un messaggio che i nostri autori ritengono decisivo dal loro punto di vista. E quindi è eliminato Saul, e con Saul in certo modo viene eliminato tutto il negativo che riguarda l'istituzione monarchica, ed ecco che capitoli 11 e 12, l'ascesa al trono di Davide. E leggevamo fino a tutto il capitolo 12 in un contesto di grande partecipazione, partecipazione festosa, la gioia dei cuori, proprio così alla fine del capitolo 12, ricordate, per come il popolo nella sua interezza, con tutte le sue componenti, celebra la regalità di Davide voluta da Dio come un sacramento che assume nell'animo popolare il valore di un criterio interpretativo tutta l'opera di Dio nella storia di Israele, ma nella storia dell'umanità. E vedete che il punto d'arrivo è quello che noi già abbiamo individuato, di cui già siamo consapevoli, quella che sarà adesso la attività svolta da Davide in vista del Tempio, che al tempo di Davide non sarà costruito, come sappiamo, ci penserà suo figlio Salomone, ma è il Tempio ricostruito dopo l'esilio e più esattamente la funzione dei Leviti in quel contesto. Qui, adesso, subito, capitolo 13, una seconda sezione, dopo le pagine che leggevamo, capitoli 11 e 12, l'ascesa al trono di Davide, e tra l'altro il primo atto compiuto da Davide, re, non si tiene conto del fatto che Davide regnò per un certo periodo a Hebron, poi a Gerusalemme, la conquista di Gerusalemme, capitolo 11 dal versetto 4 al versetto 9, la conquista di Gerusalemme, il primo atto di Davide, questo, tutte le altre imprese, tutti gli altri avvenimenti, tutte le altre situazioni, il nostro autore non considera. E adesso vedete, in continuità con la conquista di Gerusalemme, che poi ha suscitato una partecipazione affettuosa e cordialissima da parte di tutti i collaboratori di Davide, in particolare di quei prodi che costituiscono la guardia del corpo, e questa presenza è stata segnalata con molta abbondanza di particolari nei capitoli 11 e 12, ed ecco, capitolo 13, Davide si consigliò con i capi di migliaia e di centinaia e con tutti i principi, per quale motivo? È adesso un atto ufficiale e da parte di Davide ascesa al trono, vedete, c'è di mezzo la consulta di tutti i capi, dunque è un'impresa quella che Davide adesso intende compiere, che viene presentato in maniera tale da coinvolgere la responsabilità comunitaria di tutti i rappresentanti ufficiali delle tribù, della assemblea, come adesso leggiamo nel nostro testo. Assemblea è un termine che allude proprio a una convocazione solenne, perché si tratta di trasportare l'arca santa, la cassa che contiene le tavole della legge, da una località nella quale era stata depositata, a Kiriat Yearim, a Gerusalemme. Vedete che qui nel primo libro delle cronache non leggiamo quel che invece possiamo ricordare, tenendo conto di quel che leggiamo nel primo libro di Samuele, quando nel conflitto con i Filistei l'Arca Santa in una certa epoca fu sistemata in quella località di periferia e lì restò per alcuni decenni. E adesso Davide convoca l'assemblea, tutta l'assemblea di Israele. Davide disse: se vi piace, se il Signore nostro Dio lo consente, comunichiamo ai nostri fratelli rimasti in tutte le regioni di Israele, ai sacerdoti, ai leviti, alle città, nelle città dei loro pascoli, di radunarsi presso di noi, e così riporteremo l'arca del nostro Dio qui presso di noi, perché non ce ne siamo più curati dal tempo di Saul. E tutti i partecipanti all'assemblea approvarono che si facesse così, perché la proposta parve giusta agli occhi di tutto il popolo. Vedete il coinvolgimento comunitario riguarda la totalità delle componenti. Tutto il popolo è un atto ufficiale che per l'appunto, secondo il nostro autore, costituisce il gesto regale per eccellenza che Davide adesso è in grado di compiere, perché è stato acclamato, proclamato, unto, consacrato come re. Vedete, non c'è nemmeno l'antefatto, non si sa come ricordavo poco fa, d'altronde la lettura delle pagine non ci ha dato informazioni a questo riguardo, non si sa come mai l'Arca Santa si trova a Kiryat Yearim. Fatto sta che adesso bisogna trasportarla presso di noi, dice Davide, presso di noi. E adesso il trasporto avviene in due tappe, e tra le due tappe c'è un intermezzo. Prima tappa nel capitolo 13 fino al versetto 14, poi c'è un intermezzo nel capitolo 14 e poi la seconda tappa nel capitolo 15. E vedete che l'intermezzo che separa le due tappe, adesso ci arriveremo tra breve e leggeremo, e ci parla di imprese compiute da Davide che nel primo libro di Samuele sono segnalate come avvenimenti che hanno avuto luogo prima del trasferimento dell'arca da Kiryat Yearim a Gerusalemme, mentre qui invece quegli episodi vengono rievocati con delle aggiunte, con delle variazioni, tra le due tappe di un trasporto che non è immediatamente possibile realizzare. C'è di mezzo un tempo di riflessione. Fatto sta che leggiamo. Qui Davide ha preso questa decisione, l'ha proposto alla consulta dell'assemblea e tutti sono d'accordo. Il coinvolgimento è generale, ci sono di mezzo i capi, le figure di rilievo, i responsabili, i nobili e tutta l'assemblea, dunque tutto il popolo. E ci sono di mezzo, l'accenno non è mai da trascurare, i sacerdoti e i leviti, Notate che il progetto di Davide è subito illustrato come un'intenzione mirata a valorizzare la fraternità. E leggevo il versetto 2. Se vi piace, se il Signore nostro Dio lo consente, comunichiamo ai nostri fratelli rimasti in tutte le religioni. Tutti devono essere convocati per partecipare all'assemblea che adesso parteciperà all'impresa, come una solenne liturgia che qui addirittura coinvolge la totalità delle componenti, ma è un progetto di fraternità quello che sta a cuore a Davide. E notate che c'è un accenno ancora una volta al fatto che il tempo di Saul è finito, perché al tempo di Saul noi non ci siamo curati dell'Arca Santa che è rimasta depositata a Kiryat Yearim, al tempo di Saul. Ma il tempo di Saul è finito e con il tempo di Saul, per così dire, tutto il negativo è stato rimosso e Davide emerge come una figura che è sempre valorizzata nella sua positività. Quando invece poi peraltro noi sappiamo che Davide è una figura che ha a che fare con tutta una serie di vicende compromettenti, è esposto sempre a certe ambiguità e comunque Davide, che rimane il grande personaggio che svolge un ruolo insostituibile nella storia della salvezza, è comunque un peccatore. Come ogni altro essere umano. Vedete che qui comunque fin dall'inizio Davide ci tiene nel momento in cui presenta questa sua intenzione e coinvolge l'assemblea perché approvino, ma in realtà lui ha già deciso da parte sua e tutto quello che Davide ha in mente viene affidato a una manifestazione del Signore. Se il Signore nostro Dio lo consente, dice il versetto 2, se il Signore nostro Dio, in attesa che il Signore pronunci lui un oracolo, manifesti lui la sua intenzione, dichiari lui la sua volontà, tutto quello che deve avvenire potrà avvenire se il Signore è d'accordo. Nella lettera vedete questo se il Signore nostro Dio lo consente, qui è usato un verbo che poi ricompare successivamente, ma che di per sé significa fare irruzione. Se il Signore irrompe sulla scena, se il Signore decide lui con la libertà e nel contesto di quella gratuità che è sempre dirompente da parte sua, a modo suo. Fatto sta che adesso l'assemblea è convocata, versetti da 5 fino a 6. Davide convocò tutto Israele, da Sicor d'Egitto fino al passo di Amat. Tutto Israele, vedete, proveniente da un territorio che è smisuratamente ampliato verso sud e verso nord, molto più ampio di quelli che sono i confini oggettivi della terra abitata dalle tribù di Israele. E comunque tutto Israele convocato per trasportare l'arca di Dio da Kiriat Yearim. Davide con tutto Israele salì a Baala in Kiriat Yearim, che apparteneva a Giuda, per prendere di là l'arca di Dio chiamata il Signore seduto sui cherubini. Dunque, ancora una volta, vedete, è la presenza sacramentale del Signore, che in realtà è proprio documentata dalla presenza dell'arca. L'arca che contiene le tavole della legge è il segno sacramentale che custodisce la memoria della presenza del Signore e soprattutto la memoria del rapporto di alleanza che è di ieri, che è di oggi, che è di sempre, che è permanente, che è irrevocabile tra il Signore e il suo popolo, il rapporto d'alleanza. E quindi è proprio attorno all'arca che il popolo ritrova la propria unità e la propria identità. Ed ecco adesso Davide con tutto Israele convocato a Kiriat Yearim, e Davide, vedete, è il personaggio che non solo adesso si è preso la briga di trasferire questo oggetto prezioso, sacro, da una località ad un'altra, ma è un richiamo regale da parte di Davide, ormai asceso al trono, a quello che è il valore costitutivo della unità che conferisce identità al popolo dell'alleanza, l'arca santa, il sacramento dell'alleanza tra il Signore e Israele. Davide re, vedete, assume come suo compito primario esattamente questo. E allora dal versetto 7 al versetto 11 l'avvio del trasporto con un incidente, per cui vedete qui adesso il trasferimento dell'arca da Kiriat Yearim a Gerusalemme dovrà essere interrotto. Perché? Dalla casa di Abinadab trasportarono l'arca di Dio su un carro nuovo. Uzza e Achio guidavano il carro, sono i figli di questo certo Abinadab, presso la sua casa, lì è rimasto. In realtà sembra proprio che, sì, accanto a quella, comunque lì l'arca è rimasta, nessuno se ne è preso cura, un segno così importante, ma rispetto ad adesso tutti hanno mantenuto le distanze. E qui adesso ci sono i due figli di Abinadab che guidavano il carro. Davide e tutto Israele danzavano con tutte le forze davanti a Dio, cantando e suonando cetre, arpe, timpani, cembali e trombe, se non che, vedete, giunti in una certa località che qui è definita l'Aia di Kidon. Questa processione festante che si svolge a ritmo di danza con la partecipazione di tanti musicisti si deve arrestare a causa di un incidente. Un incidente che viene descritto come una profanazione del valore sacro che invece bisogna senz'altro riconoscere all'Arca Santa. Ma in realtà è un incidente, perché qui cosa succede? Succede che giunti in quella località, Uzzà stese la mano per trattenere l'arca perché i buoi la facevano barcollare, e il carro sta scivolando, e non c'erano le strade di rende senza buche, e allora è successo un incidente per cui Uzzà è rimasto schiacciato. Questa è una scena che possiamo ben comprendere descrivendola secondo i nostri criteri, che corrispondono ai verbali della polizia. Ma in realtà qui l'episodio, ma qui come anche nel primo libro di Samuele, nel secondo libro di Samuele, viene interpretato come espressione di un gesto abusivo compiuto da Uzzà, che ha steso la mano per trattenere l'arca perché i buoi la facevano barcollare. Allora l'ira del Signore divampò contro Uzzà e lo colpì perché aveva steso la mano sull'arca, e Uzzà muore. E così egli morì lì davanti a Dio. E Davide si rattristò, vedete, Uzzà non poteva toccare, ma non poteva trasportare l'arca. Ma chi può fare questo? Vedete che la questione che emerge è proprio riducibile a questo interrogativo. Ma chi è che è in grado di compiere questi gesti? Il trasporto dell'arca, qualcuno che la sistema su un carro o la depone dal carro dove essa finalmente troverà la sua dimora. E qui è il Signore che irrompe, quello stesso verbo che abbiamo incontrato nel versetto 2 è qui, questo verbo: il Signore divampò contro Uzzà. C'è qualcosa di suo che contrasta quella che sembrava essere una programmazione così lucida e intelligente, secondo le intenzioni di Davide, intenzioni condivise dalla assemblea corale di tutto il popolo. Ed ora invece non è così, e Davide si rattristò. Questo si rattristò, lo sgomento di Davide, lo sgomento. Perché il Signore era sceso con ira contro Uzzà e chiamò quel luogo Perez Uzzà. Perez Uzzà vuol dire la breccia di Uzzà, ma Perez viene dal... Perez è poi un cognome. Breccia, ma è l'irruzione, è un sostantivo che deriva da quello stesso verbo paraz. Perez Uzzà, nome ancora in uso, là dove il Signore irrompe e fa breccia. Ma vedete, allora bisogna stare alla larga. Chi può condurre l'arca alla sua dimora? Davide sgomento. Lui aveva elaborato questo progetto, ha ottenuto il consenso popolare, ha predisposto la processione, ed ecco tutto ha urtato contro un ostacolo insormontabile. Qual è l'ostacolo? Appunto, ma chi può trasportare l'arca? E, per adesso, vedete, versetti da 12 a 14, il viaggio è interrotto. In quel giorno Davide ebbe paura di Dio e pensò: come potrei condurre presso di me l'arca di Dio? Già, è un tempo di discernimento questo. Gli interrogativi di Davide. Presso chi l'arca potrà mai dimorare? E così Davide non portò l'arca presso di sé, nella città di Davide, Gerusalemme, ma la diresse verso la casa di Obed-Edom, la sistema lì, località immediatamente raggiungibile, e questo Obededom di Gat è un filisteo di origine, quindi è uno straniero, sta in casa sua, ma in una casa a parte, in una casa a parte. Il testo qui usa due volte il nome casa sua, casa dell'ar, l'arca è un sistemato in una, e sta lì, e guai a chi la tocca, e dunque chi potrà mai trasportarla? Chi potrà trasportarla? E d'altra parte il versetto 14 aggiunge che l'arca di Dio rimase nella casa di Obededom 3 mesi e il Signore benedisse la casa di Obededom e quanto gli apparteneva. Questo che è un tempo di discernimento che impegna Davide a cercare una risposta a interrogativi che apparentemente sembrano insolubili, ed ecco un tempo di benedizione per la casa di Obededom. Questo è un tempo di benedizione. E qui l'intermezzo nel capitolo 14, al versetto 1 e al versetto 17, e l'intermezzo viene, stando alla ricostruzione del nostro autore nel primo libro delle cronache, ad occupare lo spazio di quei 3 mesi. Quello che nel secondo libro di Samuele leggiamo nelle pagine precedenti al trasporto dell'arca, secondo libro di Samuele capitolo 6, il trasporto, nelle pagine precedenti. E qui invece vedete adesso nel capitolo 14 che abbiamo sotto gli occhi la figura di Davide che emerge in un contesto internazionale, niente meno, tra pace e guerra. E questo discernimento tra pace e guerra possiamo subito considerare come un'ulteriore prerogativa della regalità di Davide, ma assumendo in pieno la sua responsabilità regale, che Davide dovrà rendersi conto di come il trasporto dell'arca suppone, esige una collaborazione che Davide non può minimamente trascurare, la collaborazione dei Leviti. Ci risiamo. E vedete, intanto qui, versetti 1 e 2 del capitolo 14, veniamo a sapere che Chiram, re di Tiro, mandò messaggeri a Davide, re fenicio, re di Tiro, Chiram, mandò messaggeri a Davide con legno di cedro, muratori, falegnami, per costruirgli una casa, dei palazzi, una casa, in ebraico è un plurale, comunque una casa, casa di Davide, reggia e altri edifici nella città di Davide, da dove Gerusalemme è costruito, qui come se tutto avvenisse nell'ambito di quei 3 mesi, no? Avvenimenti che in realtà sono da collocare in uno spazio di tempo molto più ampio, ma comunque qui Davide riceve segni di collaborazione favorevole da parte di questo Chiram, re di Tiro, gode di un favore presso di lui davvero prestigioso, ma il re di Tiro è certamente un pagano, non c'è dubbio, ma è in questione la casa di Davide a Gerusalemme, per costruire la quale l'assistenza tecnologica del re fenicio sarà più che mai efficace. E vedete, quando si parla di casa c'è di mezzo una reggia, un edificio, un palazzo, ma c'è di mezzo una famiglia, c'è di mezzo quell'ambiente domestico che costituisce una delle prerogative proprio imprescindibili nell'attività del sovrano. Il re governa perché ha una famiglia. E dunque qui c'è addirittura la collaborazione del re fenicio per la costruzione di una casa. E il versetto 2 aggiunge: Davide allora riconobbe Vedete, c'è una maturazione di Davide nella consapevolezza, riconobbe che il Signore lo aveva confermato re su Israele e che il suo regno era molto esaltato a causa del suo popolo Israele. Vedete, la consapevolezza di Davide circa la sua regalità, in quanto è opera del Signore, opera del Signore. E il Signore, vedete, che vuole collaborazione tra popoli e che vuole promuovere percorsi di riconciliazione pacifica, vedete, coinvolgendo una figura come questa di Chiramre di Tiro, che è esemplare rappresentante del mondo dei pagani. E in questo modo Davide sta scoprendo, sta riconoscendo, sta comprendendo dall'interno come la sua regalità sia un beneficio per il popolo del Signore, come il suo regno era molto esaltato a causa del suo popolo Israele, a causa del beneficio che ne ricava il popolo. Davide sta imparando, vedete, ha bisogno di rendersi conto della sua funzione regale in un contesto nel quale c'è di mezzo la sua casa, c'è di mezzo l'edificazione positiva della comunità che raccoglie tutti coloro che appartengono al popolo, ma c'è di mezzo riconoscenza nei confronti di una collaborazione che viene addirittura dal re di Tiro. E allora vedete di seguito, versetti da 3 a 7, la crescita della famiglia di Davide, quello a cui già accennavo poco prima. Davide prese altre mogli in Gerusalemme. C'è da preoccuparsi per questo comportamento che a noi sembrerebbe senz'altro immorale, ma siamo in un altro contesto. Altre mogli, generò figli e figlie, e la solidità della famiglia è, come abbiamo appena constatato, motivo di benessere, di garanzia di prosperità per il popolo nella sua interezza. E allora i figli che gli erano nati in Gerusalemme, è importante vedere che Gerusalemme sia la città nella quale i figli che nascono qui, altri figli erano nati a Hebron, erano nati chissà dove, ma qui questi che sono nati a Gerusalemme, si chiamavano Samua, Sobab, Natan, Salomone, Ibear, Elisua, Elipelet, Noga, Nefeg, Yafia, Elisamab, Eliada, Elifelet. Non stiamo a preoccuparci di precisare meglio l'entità di questi personaggi, il fatto è che siamo a Gerusalemme e la casa di Davide è quell'edificio costruito con materiale proveniente dal grande mercato dove si commerciano queste realtà importanti, il cedro e tutto quel che serve alla edificazione di un palazzo monumentale, ci sono di mezzo maestranze specializzate. La vera casa di Davide è questa. E a Gerusalemme vedete Davide re. Davide re. E Davide re che sta maturando nella consapevolezza di essere chiamato dal Signore a governare in questo atteggiamento di obbedienza alla collaborazione che riceve. Beh, abbiamo dedicato pagine precedentemente al segnalare la collaborazione da parte dei suoi prodi, le guardie del corpo, i 30, i 3 e così via. Adesso vedete qui c'è di mezzo il passaggio che è un passaggio interiore che il nostro autore sta contemplando nell'animo di Davide quando si rende conto del fatto che per trasportare l'arca A Gerusalemme è necessario l'intervento dei Leviti, che peraltro è quello che era già stato stabilito fin dal tempo di Mosè. C'è di mezzo adesso il caso opposto a quello del re di Tiro, dei Filistei che invece sono ostili nei confronti di Davide. E qui abbiamo a che fare con due campagne militari, di cui appunto peraltro sappiamo già, dopo se leggiamo o rileggiamo il primo libro di Samuele. Il primo libro, cosa ho detto? Il secondo libro di Samuele. Il primo è anche il secondo libro di Samuele, ma in realtà qui il nostro autore sta citando quasi alla lettera versetti che leggiamo nel secondo libro di Samuele, nel capitolo 5, sul bordo della pagina della mia Bibbia c'è la citazione. Quando i Filistei seppero che Davide era stato unto re su tutto Israele, vennero tutti per impadronirsi di lui. Vedete, i Filistei rifiutano la regalità di Davide, la considerano dannosa per loro, pericolosa, dunque intervengono militarmente. Appena ne fu informato, Davide uscì loro incontro. I Filistei giunsero e si sparsero per la valle di Refaim. Davide sta a occidente di Gerusalemme. Davide consultò Dio: se marcio contro i Filistei, li metterai nelle mie mani? E il Signore rispose: marcia, i Filistei, marcia, li metterò nelle tue mani. E quelli vennero a Baal-Perazim e là Davide li sconfisse. Questi disse: Dio ha aperto per mio mezzo una breccia tra i miei nemici. Vedete che ritorna qui il verbo paraz, la breccia tra i miei nemici, come una breccia prodotta dall'acqua, l'acqua che si apre un varco e irrompe, superando un argine, travolgendo una barriera. Per questo il luogo fu chiamato Baal-Perazim. I Filistei vi abbandonarono i loro idoli e Davide ordinò: brucino tra le fiamme. Prima campagna militare. Vedete che Davide riconosce che l'impresa che ha condotto alla vittoria è opera del Signore, che fa irruzione a modo suo. Davide, vedete, deve rendersi conto della sua obbedienza carismatica. L'obbedienza carismatica. Dio ha aperto per mio mezzo una breccia tra i miei nemici. Lui, leggevo il versetto 11. Davide ha consultato Dio e adesso, vedete, Filistei si sono ritirati e Davide ha bruciato tra le fiamme le loro insegne religiose. Seconda campagna militare. Dal versetto 13, di nuovo i Filistei tornarono a invadere la valle. Adesso, come subito constateremo, i Filistei vengono sbaragliati perché la tattica Davide mette in opera non è quella di cui ci parlavano i versetti precedenti, per cui Davide ha affrontato lo scontro diretto, frontalmente, ma Davide consultò ancora Dio. Vedete che è la tattica messa in opera da Davide, ma Davide, perché riceve l'indicazione determinante per affrontare nuovamente lo scontro con i Filistei da parte del Signore. Consultò ancora Dio che gli rispose: non seguirli, non affrontarli direttamente, aggirali, ecco un accerchiamento, aggirali e raggiungili dalla parte di Becoim. Becoim, forse sono degli alberi, cosa dirà la nota? Potrebbe essere anche dei gelsi, Non dice niente. E dunque quando sentirai il rumore di passi tra le cime degli alberi. Dunque, chi il testo allude, ma anche in base a quel che leggiamo nel secondo libro di Samuele, al fatto che il vento impedisce ai filistei di rendersi conto di come Davide con la sua gente ha cerchiato il loro accampamento, e adesso allora uscirai a combattere perché Dio ti precederà per colpire l'accampamento dei filistei. E Davide fece come Dio gli aveva comandato, sbaragliò l'esercito dei filistei da Gabaon fino a Gezer. Dunque una disfatta per i filistei, ma quel che conta, vedete, come nel caso del rapporto intercorso tra il re di Tiro e Davide, adesso tra i filistei e Davide, la regalità del nostro personaggio emerge come una funzione storica di efficacia universale. Davide che ha ricevuto segni di favorevole collaborazione da parte del re di Tiro, Davide che è osteggiato dai filistei che invece non vogliono saperne della sua unzione regale, e Davide che è aiutato a intraprendere quel discernimento interiore che gli consente di assumere in pienezza l'identità che gli è stata conferita, la funzione per la quale è stato consacrato, la sua regalità come competenza che riguarda non semplicemente Israele, che riguarda proprio la storia umana nella sua complessità, storia umana che qui è rappresentata in maniera emblematica dalle due realtà, i fenici della costa più a nord, i filistei, popolazione invece dislocata sulla costa più a sud, ecco, ma sono i rappresentanti della storia universale. Davide, vedete, è investito di questa responsabilità. Tutto quel che adesso possiamo ricapitolare nel versetto 17. La fama di Davide si diffuse in tutti i paesi mentre il Signore lo rendeva terribile tra tutte le genti. Ecco, Davide è un uomo terribile. Vi dicevo, una funzione storica di efficacia universale la sua, una responsabilità regale che vedete gli impone il discernimento tra la pace e la guerra, ed ecco questa obbedienza carismatica di Davide a una responsabilità così aperta alla relazione con i popoli della terra, l'umanità intera. E tutto questo, vedete, per arrivare adesso a constatare che Davide è passato attraverso questo periodo di discernimento circa la sua funzione regale, Davide adesso è in grado di riavviare il percorso del trasferimento dell'arca, perché adesso Davide obbedisce alla presenza dei Leviti. Vedete come la presenza dei Leviti è fondamentale per Davide, e Davide per tutto quello che riguarda l'alleanza tra il Signore e il suo popolo, ma in un contesto dove questa alleanza tra il Signore e Israele diventa un criterio interpretativo dell'operare di Dio nella storia umana per la pace e per rimuovere la guerra. Davide al servizio, Davide con la sua responsabilità e con la sua autorevolezza, non c'è dubbio, ma obbediente all'impegno che gli è stato conferito, perché si tratta di adeguatamente valorizzare i Leviti. Che ci stanno a fare questi Leviti? A proposito del versetto 17, vedete che qui sono usate espressioni che leggiamo nel libro del Genesi, capitolo 9, versetto 2, quando Noè esce dall'arca. E allora tutte le altre creature, dice Genesi 9, versetto 2, gli animali, tutti sono intimoriti dinanzi alla presenza di Noè e degli altri suoi familiari che escono dall'arca, quando Noè sopravvive dal diluvio. Ma qui Davide, vedete che viene presentato a noi così terribile perché è colui che sopravvive al diluvio della storia. Tra le genti, espressione questa che indica l'umanità intera, i goem, l'umanità, la moltitudine umana, ed ecco, nel diluvio della storia Davide regna, è un nuovo Noè, non solo in rapporto agli animali, in rapporto ai popoli della terra, ed ecco, vedete, quello che adesso avviene, perché si tratta di riconoscere il valore della presenza svolta dai Leviti, si inserisce in questa prospettiva. È l'alleanza tra il Signore e Israele, ma l'iniziativa del Signore che governa la storia universale in maniera tale da attivare e portare a compimento quel discernimento che conduce alla pace in alternativa alla guerra. Allora, capitolo 15, facciamo ancora questa corsa, è la seconda tappa del trasporto. Egli si costruì edifici nella città di Davide. Davide adesso è in grado di avviare i preparativi. Infatti preparò il posto per l'arca di Dio nella città di Davide, una tenda, ed eresse per essa una tenda. Allora Davide disse: nessuno se non i Leviti porti l'arca di Dio, vedete, questo è il punto, nessuno se non i Leviti porti l'arca di Dio, perché il Signore li ha scelti come portatori dell'arca. Questo fin dal tempo del Sinai. Nel libro dei numeri e non solo, Dio li ha scelti come portatori dell'arca e come suoi ministri per sempre. Dunque queste sono competenze dei Leviti da cui non si può prescindere, e Davide, vedete, adesso è in grado di svolgere questi preparativi. C'è ancora il versetto 3. Davide convocò tutto Israele in Gerusalemme per trasportare l'arca del Signore nel posto che le aveva preparato, perché adesso Davide dichiara solennemente che nessuno se non i Leviti. E infatti è questo. Apro subito una parentesi, vedete che adesso il trasporto dell'arca, ma quando l'arca sarà trasportata, i Leviti cosa ci saranno a fare? Perché se non c'è più bisogno di trasportatori. E quando i Leviti avranno depositato l'arca, l'arca non si deve spostare più, quindi. Allora è Davide che sarà nuovamente impegnato nel discernimento di quella che è la funzione insostituibile affidata ai Leviti in quel contesto e per tutto il tempo che verrà. Allora ne parleremo tra non molto. Intanto, vedete, versetti da 4 a 10, Davide convocò i figli di Aronne e i Leviti. nel contesto in cui tutto il popolo è convocato, i figli di Aronne sono citati, i sacerdoti sono sempre citati in maniera molto fuggevole, poi stanno lì, e poi ci sono i leviti. E quindi qui le tre categorie levitiche classiche, dei figli di Keat, Uriel, il capo con i 120 fratelli, i figli Merari, Asaia, il capo con 220 fratelli, dei figli di Gerson, Gioele, il capo con i 130 fratelli. A queste tre categorie si aggiungono altre tre famiglie che sono tutte, in base a quel che leggiamo altrove nel libro dei Numeri, capitolo 3, sono tutte da inserire nella discendenza di Keat. E qui si tratta dei figli di Elisafan, Semaia, il capo con i 200 fratelli, dei figli di Ebron, Eliel, il capo degli 80 fratelli, e dei figli di Uziel, Amminadab, il capo con 110 fratelli. Dunque, adesso, versetto 11, l'entrata in funzione degli addetti al trasporto. Davide chiama i sacerdoti Zadok ed Ebiatar, due discendenze sacerdotali, poi vengono sistemati al loro posto, ma l'attenzione adesso riguarda i Leviti, Uriel, Asaia, Gioele, Semaia, Eliel, Amminadab, e disse loro: voi siete i capi dei casati levitici, santificatevi. Dunque la purificazione è regolamentare, bisogna prepararsi al trasporto con i riti di santificazione, voi e i vostri fratelli. Quindi trasportate l'arca del Signore Dio di Israele nel posto che io le ho preparato. Questo è il compito di Davide, preparare il posto. E adesso invece tocca ai Leviti, poiché la prima volta voi non c'eravate, il Signore nostro Dio si irritò con noi. Non c'eravamo infatti rivolti a voi come conveniva. Ci fu un errore di discernimento da parte di Davide, da parte degli altri. Dice: noi non c'eravamo rivolti a voi la prima volta, voi non c'eravate. E adesso invece vedete, i sacerdoti e i leviti si santificarono per trasportare l'arca del Signore Dio di Israele, i figli dei leviti sollevarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore. Adesso i leviti possono sollevare e portare a spalle l'arca santa, naturalmente tutto gli altro materiale relativo al culto, tutto quello che poi era stabilito già nel libro dei Numeri. Sacerdoti hanno certe competenze, ma poi ecco sono i leviti. C'è stata di mezzo una mancanza nel discernimento, diceva qui il versetto 13, non c'eravamo infatti rivolti a voi come conveniva, e il Signore ha fatto irruzione. E allora adesso il versetto 16, il trasporto è in corso. Davide disse ai capi dei Leviti di mandare i loro fratelli cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre, cembali. Adesso l'allestimento di un'orchestra musicale, perché levando la loro voce facessero udire i suoni di gioia. Qui viene organizzata un'immensa attività orchestrale che è affidata ai Leviti, cantori e strumentisti, perché levando la loro voce facessero udire i suoni della gioia. I Leviti destinarono Eman, figlio di Gioele, Asaf, uno dei suoi fratelli, figlio di Berechie, tra i figli di Merari, i loro fratelli, Etan, figlio di Cuseia. Con loro c'erano i loro fratelli di secondo grado, Zaccaria, Uziel, Semiramoti, Echiel, Unni, Eliel, Benaia, Maaseia, Matatie, Elifel, Micneia, Obededom e Yeiel, portieri. Ci sono anche, vedete, i sorveglianti, perché questa immensa orchestra, che poi tra l'altro è in movimento, deve essere opportunamente custodita. Ci sono anche i sacerdoti ai quali, come adesso constateremo, ma lo sappiamo già, è riservato il suono delle trombe. Qui stavo leggendo il versetto 19, quindi il versetto 20, Zaccaria, Uziel, Semiramoti, Echiel, Unni, ho già letto questo. Bene, queste suonavano le arpe in sordina. Qui compaiono espressioni che ogni tanto rispuntano nelle intestazioni dei salmi, in sordina. Mattatia, Elifel, Micnei, Obededom, Yehiel, Azaria suonavano sull'ottava, è una cetra a otto corde per dare il tono. Non sempre facile tradurre esattamente tutti i termini e i verbi presenti in questi versetti, ma più o meno ci intendiamo. A questo riguardo c'è poco da fraintendere. È l'ordinazione di una grande orchestra. Le voci, gli strumenti, i suoni e tutto questo come espressione di una gioia traboccante. Ci sono anche i portieri, Kenania, capo dei Leviti, dirigeva l'esecuzione, questo è il direttore d'orchestra, perché era esperto. Berechia e Elcana facevano da portieri presso l'arca. I sacerdoti, eccoli qua, Sebania, Josafat, Natanael, Amasai, Zaccaria, Benaia, Eliezer, suonavano le trombe davanti all'arca di Dio. Obededom e Yechiel facevano da portieri presso l'arca. Dunque, il trasporto avviene in questa maniera liturgica così solenne, con una partecipazione adesso di tutto il popolo, ma i Leviti sono loro che danno il tono, sono loro che guidano, sono loro che assumono in pieno questo che è il loro servizio, trasportare l'arca. Ma già qui nel capitolo 15 il trasporto dell'arca fa tutt'uno con il canto festoso della lode, che poi verificheremo la settimana prossima, proseguendo la nostra lettura. È esattamente l'incarico che Davide affida loro: una volta che non ci sarà più bisogno di portatori, ci saranno quelli che resteranno davanti all'arca del Signore, alla presenza del Santo, per celebrare ininterrottamente la sua lode. E allora gli ultimi versetti del nostro capitolo 15, quando il trasporto dell'arca la conduce fino a Gerusalemme. Davide e gli anziani di Israele e i capi di migliaia procedettero con gioia al trasporto dell'arca dell'alleanza del Signore dalla casa di Obededom, poiché Dio assisteva i Leviti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore. Tutto Israele, vedete, qui è coinvolto in questa maniera festosa. E il Signore assisteva i Leviti, perché sono loro che portavano l'arca dell'alleanza del Signore. Si sacrificarono 7 giovenchi e 7 arieti, e Davide indossava un manto di bisso, come pure tutti i Leviti che portavano l'arca, i cantori, e Kenania che dirigeva l'esecuzione. Davide aveva inoltre un effod di lino. Tutto Israele accompagnava l'arca dell'alleanza del Signore con grida, con suoni di corno, con trombe, con cembali, suonando arpe, eccetera. Quando l'arca dell'alleanza del Signore giunse alla città di Davide, Gerusalemme, Michal, questa notizia conosciamo in base alla lettura del secondo libro di Samuele, Michal, figlia di Saul, guardando dalla finestra, vide il re danzare e saltare e lo disprezzò in cuor suo. Attenzione, adesso ci fermiamo, vedete, il suono della musica, strumenti così abbondanti, così intonati, e poi le voci che cantano, si aggiunge a tutto questo la danza di Davide, i salti della danza, e anche di questo dovremo riparlare. Intanto qui vedete che il nostro autore nel primo libro delle cronache ci tiene a precisare che l'abbigliamento di Davide è del tutto dignitoso. Qui nel versetto 27 un manto di bisso, le fode di lino in realtà potrebbe essere anche semplicemente un perizoma, ed è il motivo per cui nel racconto che leggiamo nel primo libro di nel secondo libro di Samuele, mica il protesta, dice: ti sei mostrato nudo davanti ai tuoi servi. E Davide poi si difende. Qui invece il disprezzo di Michal viene fortemente ridimensionato. Tra l'altro, appunto, anche l'abbigliamento di Davide è stato descritto in maniera molto più conveniente, e Michal, la notizia è ricevuta dal racconto che anche i nostri autori leggeva nel primo libro, nel secondo libro di Samuele, Michal protesta, ma di lei non si parla. Né c'è una risposta da parte di Davide. Il disprezzo di Michal è un fatto suo che viene accantonato. Resta il fatto che adesso l'Arca Santa è stata introdotta a Gerusalemme. Davide ha compiuto questa impresa, e questa impresa dimostra che Davide è veramente re secondo l'intenzione di Dio. È in questo modo che Davide obbedisce a una iniziativa di Dio che introduce nella storia umana e colloca al suo posto il sacramento di una intenzione d'amore che vuole condurre la storia dei popoli sulla via della pace. E adesso qui ci sono i Leviti, di nuovo, e ne parleremo. Sei e mezza? Ce la fate? Ecco.
Samuele 2 è descritto in modo diverso.
Qui, in modo più sobrio.